Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
C'è un grande sogno che vive in noi, siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te.
Meno male che Silvio c'è.
Le 7.52 del mattino, buongiorno ascoltatori. Naturalmente, e lo potete immaginare, i titoli dei principali quotidiani questa mattina, quelli cartacei e quelli online, sono concentrati sulle condizioni di Silvio Berlusconi, timori per Berlusconi, paura per Berlusconi, titolano per esempio il Corriere e la Stampa, mentre i giornali della destra rispondono con forza Silvio, tutti con Silvio, che suona quasi come un esorcismo, perché c'è qualcosa che sembra quasi scandaloso nella scomparsa possibile di Berlusconi. A rileggere oggi il testo di Meno male che Silvio c'è, che abbiamo in sottofondo, pare di leggerci quasi un'evocazione religiosa, un inno all'immortalità made in Publitalia. Pare di scorgerci quell'idea di intangibilità tra il mistico e il commerciale che Berlusconi stesso ha creato, diffuso e ribadito in 40 anni di parabola pubblica. Quell'idea di corpo mistico della nazione fatta di donne tante, trapianti tanti, plastiche, rinnovati giovanilismi sempre più rattoppati dal tempo. Un patto col diavolo più brianzolo che faustiano, con il sogno di un fratello Paolo in soffitta che invecchia al posto suo, inseguito ormai più dalle leggi inesorabili della biologia che da quelle contestabili della giustizia italiana. Berlusconi ha varcato di nuovo le porte del San Raffaele per quello che rischia di essere un legittimo impedimento, sì, ma alla vita, perché alla fine la vita è così per tutti, anche per il più geniale dei bugiardi, che forse fino all'ultimo ha immaginato di sedurre anche la morte a colpi di bigiotteria. Ma la vita, appunto, per tutti è come uno dei bellissimi di Rete 4, che a un certo punto si interrompe e clic, parte la pubblicità.
Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto.
E c'è un avanti Silvio e un dopo Silvio che oggi si consuma già sui quotidiani, perché naturalmente c'è l'aspetto umano e personale, che è quello della vita appesa, e poi c'è invece il tema della successione politica e dinastica, che è appunto quello che riguarda il dopo Silvio. Dicevamo che oggi i quotidiani della destra aprono a tutta pagina: Libero con Forza Silvio, Il Giornale Tutti con Silvio. E per capire, vediamo per esempio che cosa scrive il direttore del giornale, che fu della famiglia Berlusconi e che non sarà più della famiglia Berlusconi, a proposito di Avanti Silvio e dopo Silvio, Minzolini, che scrive: un paese intero tifa per il presidente, un dato colpisce ogni volta che Berlusconi ha qualche problema di salute. Attacca così Minzolini il magnetismo che esercita sugli italiani. Ieri alla notizia del suo ricovero tutti si sono stretti attorno, tutti hanno voluto dire che gli sono vicini, un coro di Forza Silvio si è diffuso nel paese, un coro che è andato al di là dei nostri confini. Il motivo è semplice, dice Minzolini: Berlusconi interpreta al meglio lo spirito profondo degli italiani, la generosità, la moderazione, la voglia di rischiare, magari pure qualche vizio, ma in un mare di qualità. Naturalmente prevedibile che dalle parti del giornale ci sia quasi un'orazione ancora in vita di Berlusconi, mentre invece Libero, con il suo direttore Alessandro Sallusti, fa un altro tipo di operazione. Sallusti, che si cala quasi nei panni del geriatra di Libero e dà la sua valutazione medica rispetto alle condizioni di Berlusconi, dicendo che no, non è tanto la malattia in sé, che ovviamente non può scalfire il corpo di Berlusconi, ma ad averlo riportato in condizioni gravissime in ospedale è stata la giustizia. Ancora ieri, scrive Sallusti, c'erano in edicola giornali che lo torturavano. Non è che questo accanimento giudiziario e mediatico sia un toccasana per il cuore già provato di un uomo di 87 anni che soffre più per le ingiustizie e le ingiurie che subisce che per gli inevitabili acciacchi dell'età che avanza. Quelli che ancora oggi perseguitano Berlusconi sono dei vigliacchi, dice Sallusti. Non vale neppure più la scusa ammantata di nobiltà che la libera stampa e la giustizia indipendente devono fare, sono obbligate a fare, da cane da guardia al potere e ai potenti. Su Berlusconi, dice ancora Sallusti, si accaniscono solo per fargli pagare, fino a che tirerà un sospiro il suo peccato originale, che non è giudiziario ma politico: aver impedito nel 94 che la sinistra prendesse in mano l'Italia. Insomma, del giustizialismo alla rovescia, quello di Sallusti, che la butta in polemica politica, mentre invece l'orazione è affidata a Vittorio Feltri. Non possiamo fare a meno di Berlusconi, il più bravo. Questo ci riporta nel Avanti Silvio. Il dopo Silvio lo vedremo, sempre che ci sarà, augurando naturalmente che questo non accada, ci mancherebbe altro. Il dopo Silvio lo vedremo poi tra poco, subito dopo i titoli delle 8, perché appunto i giornali oggi già impostano il tema della successione politica e dinastica, che non riguarda naturalmente solamente le aziende ma il futuro politico di Forza Italia, per quanto i due argomenti, i due piani siano da sempre pienamente intersecati. Pubblicità, titoli e poi torniamo appunto con la seconda parte del Demone del Tardi. 5 minuti dopo le 8 comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi, sulle note di un classicissimo degli anni 80, ovvero all'apogeo parabola berlusconiana, quella imprenditoriale, non ancora politica, e nessuno più di Berlusconi si era messo in testa l'idea meravigliosa di poter essere lui quello che governava il mondo. Lo ha fatto con l'Italia, ma l'ambizione, lo si sa, era addirittura superiore. Dicevamo che avremmo riaperto con il tema già posto dai giornali della successione politica e dinastica di Berlusconi, mentre le notizie che arrivano in questi minuti dal San Raffaele dicono che il ricovero è stato dovuto a una polmonite, a sua volta conseguenza probabilmente di una leucemia. Altro non trapela ancora, ma intanto dicevamo che il tema lo imposta, per esempio, Marcello Sorgi oggi sulle colonne della Stampa, il Cavaliere Marina e il futuro azzurro. E scrive Sorgi: il ricovero del Cavaliere ha rinfocolato l'interrogativo su cosa sarebbe di Forza Italia, non nel caso in cui il leader venisse a mancare, ma anche se dovesse accentuarsi la forzata assenza a cui è costretto da oltre un anno. Negli ultimi tempi c'è stato chi ha messo in dubbio la reale convinzione con cui il fondatore avrebbe pilotato l'accostamento filogovernativo del suo partito, voluto in realtà sedetto dai figli Marina e Pier Silvio, soprattutto dalla prima, che avrebbe costruito uno stretto rapporto personale con la premier Meloni. Quanto ci sia di politico e quanto di aziendale nella svolta non è neppure il caso di chiederselo, dice Sorgi. Si sa che la politica di Forza Italia è sempre stata un mix di questi due elementi, che possono coincidere o essere divergenti in rari casi, ma tendono sempre a sovrapporsi. Il nome di Marina Berlusconi è già venuto alla ribalta altre volte in tema di successione, e non c'è dubbio che in un momento in cui è donna la Presidente del Consiglio e donna la leader del principale partito d'opposizione, l'ingresso in scena di una terza First Lady con cognome e personalità forti e curriculum manageriale non potrebbe che essere incoraggiata dalle circostanze, se lei volesse, e non è affatto detto che lo voglia. Ma un partito che è già stato una sorta di proprietà privata di chi lo ha inventato accetterebbe, si domanda Sorgi, un'eredità dinastica? Qui la risposta dipende dalle alternative politiche, che potrebbero riguardare i 44 deputati e i 18 senatori di Forza Italia. Il rischio di una diaspora è forte, evitarlo dipenderà soprattutto dall'agibilità politica di quell'ipotesi di centro, al momento affidata a Calenda, con Renzi che cerca svaghi dappertutto, da ieri anche direttore del Riformista, e dopo ne parliamo, ma sotto sotto aspetta il momento buono per tornare in pista, in prima linea, magari alla guida di un nuovo partito post-berlusconiano. Allora, il solco del partito azienda con una guida Marina Berlusconi da una parte, ad accentuare legame con Fratelli d'Italia, dall'altra invece l'ipotesi di una, e anche la vocazione a una cannibalizzazione di Forza Italia da parte del famoso terzo polo, in evidente difficoltà soprattutto a guardare i risultati delle amministrative. Ma il tema viene svolto in prima pagina anche da Domani, innanzitutto con il commento affidato a un politologo come Piero Ignazzi, che parla di una sorte ancora più precaria per Forza Italia. Il problema della successione a Berlusconi, scrive, alla testa del partito si era posto fin a fine 2012, quando lo stesso leader accondiscese all'ipotesi avanzata allora dal coordinatore Angelino Alfano di organizzare delle primarie interne, ma quell'ipotesi svanì nel nulla in poche settimane per il ripensamento dello stesso Cavaliere. In effetti la leadership era oggettivamente e inevitabilmente non contendibile. Ciò non dipende tanto dal fatto che Forza Italia è una sua creatura, un prodotto di cui è stato l'ideatore e l'icona assoluta. Il punto è che Forza Italia è un partito di proprietà del leader, perché senza le sue risorse mediatiche e finanziarie non vivrebbe. questi peculiari aspetti strutturali di formazione patrimonialista, scrive Ignazzi, rendono oggi problematica la definizione di una linea politica. Le cronache delle ultime settimane, a metà strada tra il gossip e le congiure da basso impero, hanno reso evidente come non esista alcuna modalità minimamente assimilabile alle procedure democratiche e trasparenti con cui dovrebbero operare i partiti in una democrazia. Il groviglio di interessi personali e di interventi esterni, al di là di ogni carica, che ha attraversato in maniera sempre più profonda Forza Italia negli ultimi tempi, ha reso quasi irrilevante la sua presenza sulla scena politica. Il lungo dominio del fondatore, conclude Ignazzi, alla fine ha estenuato la sua formazione trascinandola nell'irrilevanza. In molte occasioni si è parlato di un'imminente implosione di Forza Italia, venendo sempre smentiti. Ora, affaticamento del leader, opacità di linea politica e assenza di seconde file credibili rendono più plausibile uno scenario in dissolvenza. C'è naturalmente un tema correlato, che è quello che lega il destino di Forza Italia alla solidità della maggioranza governativa, tema che incrocia Daniela Preziosi nel suo pezzo di prima pagina su Domani. Dice: la salute di Berlusconi è anche un tema politico per il governo di Giorgia Meloni, anche se lei, nonostante le sfide, gli strappi, le ricuciture, ha cercato di non tirare mai la corda dei rapporti con lui. Da parte della leader del governo i segnali sono stati chiari, alcuni anche molto visibili, come il beau geste di far chiedere con tempismo all'avvocatura dello Stato di revocare la propria costituzione di parte civile nel processo Rubiter, o le parole accomodanti accanto a Zelensky in una conferenza stampa congiunta, sfortunatamente capitata subito dopo quelle parole indigeribili, cioè quando Berlusconi disse: giudico molto negativamente il comportamento di questo signore, eccetera eccetera, scommettendo, conclude Preziosi, ancora una volta nella sua presenza il centrodestra deve cominciare a fare i conti con la sua fragilità, per fare in modo che non diventi fragilità di tutto il governo. Insomma, questa è l'impostazione del tema, che viaggia e viaggerà in termini direttamente proporzionali alle sorti umane del fondatore Silvio Berlusconi. A un certo punto, avete visto nel pezzo di Sorgi, si accennava anche alla vocazione del terzo polo ad assorbire, diciamo in modo più morbido, quello che è stata Forza Italia. Ma c'è un che riguarda la cronaca dell'oggi, che è quella di un Renzi che annuncia che diventa per un anno niente meno che direttore del Riformista. Renzi direttore, tutti i lavori tranne il senatore, scrive Fabrizio Roncone oggi sulle colonne del Corriere della Sera, raccontando la bulimia dell'ex premier in attesa di diventare allenatore della Fiorentina. E il suo sogno, scrive Roncone, Matteo Renzi si è lasciato nominare direttore del Riformista, quotidiano che Piero Sansonetti, passato per lo stesso editore a dirigere l'unità, ha finora tenuto su posizioni garantiste, nemico dichiarato di ogni populismo, che poi nessuno sa mai bene dove comincia e dove finisca questo cosiddetto populismo. Renzi spiega che non lascia la politica ma raddoppia. In realtà questa è una piccola deliziosa bugia, dice Roncone. Renzi non solo raddoppia, ma ormai da qualche tempo, più o meno da quando fu costretto a lasciare Palazzo Chigi, triplica, quadruplica, quintuplica, mosso da botte di una bulimia che tiene dentro la politica e le passioni, gli affari e le debolezze. La buona notizia è che sembra rendersi conto di essere un senatore della Repubblica ancora in carica. Certo, nessun italiano, appena informato su come vanno le cose in questo paese, vota il suo candidato illudendosi di vederlo in Parlamento dalla mattina alla sera. Tutti sappiamo che deputati e senatori arrivano il martedì pomeriggio, e bene che vada, se magari c'è qualche votazione importante, ripartono e spariscono il giovedì dopo l'ammazzacaffè di pranzo. Il fatto è che Renzi al Senato lo vedevamo già molto meno degli altri anche prima dell'annuncio di questa avventura editoriale. Tipo chiedi ai suoi dov'è e quelli ti rispondono tra il rassegnato e il mortificato: Matteo è all'estero, conferenze, simposi, seminari, ogni tanto lo segnalano in Arabia. Una volta si arrischiò a dire che da quelle parti c'è un nuovo rinascimento, che poi Renzi dovrebbe pure intendersene. Per Lucio Presta, che lo strapagò, sembra ha infatti ideato e condotto un documentario su Firenze, visto in verità solo dalla moglie, la famiglia e pochi intimi. Poi, per non farsi mancare niente, c'è l'attività letteraria, ultimo libro pubblicato, Il Mostro, inchieste, scandali e dossier, come provano a distruggerti l'immagine, cioè la sua, perché ecco, ci sarebbe pure l'impegnativa attività nelle aule di giustizia, dove viene chiamato e chiama, detto che ogni tanto qualche causa per diffamazione la perde malamente, adesso alle querele dovrà stare attento anche lui, da direttore del Riformista, occhio senatore, gli consiglia Roncone, certe volte, come lei sa bene, basta uno stupido aggettivo. In conferenza stampa, accanto al suo editore Alfredo Romeo e a Sansonetti, sfoggiava un bel doppio petto blu che finalmente si chiude senza che i bottoni stiano per schizzarti addosso. Merito della corsa, domenica la maratona di Milano ha persino abbassato di 12 secondi il suo record personale. Attualmente stiamo però tutti cronometrando la durata della convivenza con Calenda. La tremenda batosta alle regionali induce al pessimismo. La politica c'entra, conclude Roncone, e non c'entra. Del resto, come insegna Renzi, non si vive di solo quella. E a Renzi, neo direttore del Riformista, si dedica anche Gabriele Romagnoli oggi sulle colonne della Stampa. Le mille vite di Renzi, il re degli alibi in fuga dalle responsabilità, ora guida il Riformista, e scrive Romagnoli, tra le altre cose, ci sono i tuttologi e ci sono i tuttisti. Renzi, la seconda che ho detto, per lui il giornalismo è la continuazione della politica con altri mezzi. Da quando la sua parabola ha iniziato la discesa, la notte del referendum che feralmente ricorda come tutti gli scampati alla propria fine, Renzi ha creato una nuova dottrina politica inevitabilmente personale. Riformismo, liberalsocialismo, centrismo, no, dice Romagnoli, è la teoria dell'alibi, o meglio di un'ubiquità intermittente che consente di coprire più ruoli senza assumersi la responsabilità di alcuno. Se il partito crolla a un'elezione regionale, lui era impegnato come maratoneta. Se l'alleanza non funziona, lui non era il leader ma un conferenziere in giro per il mondo. Quante cose è stato Renzi da quella notte, quanti altrove ha visto, quanti alibi di ferro, l'uomo del e o sempre pronto a scegliere la congiunzione più adatta al momento. Ha dissipato, prosegue Romagnoli, l'eredità di Gramsci e non ha riscosso quella di Berlusconi. Che colpo sarebbe stato se l'editore Romeo gli avesse affidato l'altro suo giornale, l'Unità, come idea di marketing. Però è ancor meglio il Riformista. Che direttore sarà? In conferenza stampa glissa sul precedente di Veltroni e ricorda umilmente che quello di Mattarella, si intuisce che gli provoca più prurito, è Elie Schlein di Giorgia Meloni, cita due pensatori, Mike Bongiorno e Flavio Briatore. Il contratto non è ancora firmato, non si conosce il compenso, ma la durata sì, un anno, poi vedrò che cosa fare da grande. Lo è già stato però ieri. Renzi, il politico che sembra avviato lungo un viale al cui fondo lo attende Gloria Swanson, pronta a farsi parafrasare: io sono ancora grande e la politica è essersi rimpicciolita. E poi Renzi l'uomo, quanto all'uomo, scrive Romagnoli, ha ancora il grande avvenire che il politico si è lasciato alle spalle, la sua irrequietezza è affascinante, il suo uso frequente del sostantivo narrazione è la chiave, è come se scrivesse la propria autobiografia vivendo, e più o meno lo fa. Così Gabriele Romagnoli del Renzi, direttore di giornale, scrive anche oggi sulla prima pagina del Foglio Andrea Minuz, il tutto sintetizzato nel titolo: il futurista Renzi, il bel coup de théâtre alla guida del Riformista, proietta l'ex rottamatore verso l'era del neo-veltronismo. A proposito di politica, oggi la Stampa scrive anche dell'Aventino minore di Gianni Cuperlo, che chiede ai deputati dell'opposizione di lasciare l'aula quando in aula c'è la Russa. E poi ci sono, parafrasando un vecchio film con Celentano, che era poi Rugantino, le storie di amore e di coltello, e che sono poi pagine di Gossi Gossip da bassissimo impero che ritroviamo su diverse prime pagine dei quotidiani e in forma di titolo per il Fatto Quotidiano. Padri e figli d'Italia, DNA, lettere e minacce, con la deputata Silvestri che scrive, Lollobrigida che avverte, veleni su di me, dice la deputata, mio figlio, io costretta al test di paternità. Chi non avesse seguito questa questione che è apparsa pochi giorni fa sulle colonne del Corriere della Sera, andiamo al riassunto che oggi propone Antonello Caporale sulle colonne del Fatto. Rachele Silvestri, deputata piscena di Fratelli d'Italia, ex Movimento 5 Stelle fino al 2020, sente il bisogno di inviare una lettera al Corriere della Sera per smentire una voce che rimbalza da settimane in tutto il transatlantico e nelle redazioni dei giornali. L'oggetto è il mistero dell'amore che la vorrebbe mamma di un bimbo appena nato da una relazione clandestina con un politico molto influente di Fratelli d'Italia, per giunta sposato. Grazie a questa relazione clandestina, ha scritto la deputata riportando il boato, sì, avrei anche ottenuto la mia candidatura alle elezioni del 25 settembre. Politici e giornalisti ricordano una strana intervista rilasciata il 15 marzo allo stesso Corriere, che ieri pubblica la lettera della donna in prima pagina, dalla ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, anche lui di Forza Italia, da oltre 15 anni compagno di Arianna Meloni, sorella della premier, con cui ha avuto due figlie. Ormai, diceva Lollobrigida, di me si dice di tutto, mi conoscono tutti, sono a capo di tutto, ho la gestione di enorme potere, finisco pure nel gossip, è tutto assolutamente falso. Diceva così Lollobrigida, ma ci si domandava quale gossip, che cos'è che è falso, non è dato saperlo, nessuna domanda, nessuna risposta. Le voci continuano fino alla lettera di ieri. Alla fine la presunta notizia è uscita su qualche organo di informazione e molti giornalisti mi hanno telefonato chiedendo un commento, e ancora Lollobrigida, ma la notizia non è uscita da nessuna parte, salve qualche spiffero di Dago Spia che alludeva genericamente a un potente politico con un figlio illegittimo, nessun nome, nessun personaggio riconoscibile, almeno per i lettori. Rachele Silvestri, che ha partorito il 27 dicembre, 3 mesi dopo le elezioni, racconta: sono stata costretta a fare il test di paternità per mio figlio di soli 3 mesi e il padre è proprio il mio compagno. Ho scelto di rendere pubblica questa storia per tutelare mio figlio e Fabio, il papà legittimo e mio compagno. Dunque è stata costretta a quel test dai giornalisti, dalle dicerie, da qualcun altro. Mistero. E il mistero poi si infittisce ulteriormente con le cronache delle ultime ore. Gossip da basso impero, ma comunque rimbalzato sulle prime pagine dei quotidiani, che adesso però lasciamo lì perché ci sono le questioni più importanti che riguardano il paese. Ancora una volta il PNRR, dove devo segnalare necessariamente lo scoop incredibile che oggi fa la Verità in prima pagina: i soldi del PNRR dove vanno? Vanno ai migranti, naturalmente lo immaginavamo, ma perché mi sono dimenticato, torno per un attimo sull'argomento di prima, perché sono diversi i giornali che mettono insieme il gossip maschile di una politica tossica, affiancando la questione raccontata poc'anzi con invece l'attenzionamento, utilizziamo un vecchio termine apparso nella stagione berlusconiana, che i giornali, e non solo i giornali, hanno dedicato a Paola Belloni, la compagna di Eli Schlein nei giorni scorsi, e ne scrive oggi sulla Stampa Flavia Perina: Paola e Rachele travolte dal gossip maschile di una politica tossica. Ma dicevamo che fuori dal palazzo che cosa c'è? C'è per esempio l'inflazione, ma va, che oggi torna protagonista sulle prime pagine dei giornali, perché sono stati pubblicati nuovi dati Istat. Dovevamo godere del raffreddamento dell'inflazione, invece carrelli svuotati, scrive Giuliano Ballestrieri sulla Stampa. Le pile di colombe pasquali scontate fino al 60%, che desolate si guardano con i bancali di uova al cioccolato sotto costo, e spiegano meglio di qualunque numero quanto l'inflazione stia erodendo il potere d'acquisto delle famiglie e come a cascata stiano cambiando le abitudini di spesa anche a ridosso delle famiglie. feste. Un fenomeno alimentato dal caro energia, dalla guerra in Ucraina, ma che secondo i banchieri centrali è soprattutto dovuto alla speculazione dei produttori. Non si spiegherebbe altrimenti come le multinazionali da Unilever a L'Oreal abbiano chiuso il 2022 con una crescita record di margini e profitti, mentre la grande distribuzione, a fronte di un aumento di ricavi spinti dall'inflazione, abbia registrato una contrazione degli utili. Secondo l'ultima rilevazione Istat, a febbraio le vendite al dettaglio sono aumentate rispetto allo stesso periodo del 2022 del 5,8% in valore e sono calate del 3,5% in volume, con gli alimentari che accentuano il divario, più 7,9% in valore e meno 4,9% in volume. E mentre continuano a soffrire i negozi di piccole dimensioni, prosegue la corsa dei discount, che a colpi di offerte e vendite sono sotto costo, hanno visto crescere le vendite di quasi il 10%, consolidando un trend avviato lo scorso anno. E sempre l'Istat osserva come la crescita dei prezzi al consumo, particolarmente forte nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, ha comportato una significativa diminuzione del potere d'acquisto, calato del 3,7%, con il risultato che la tenuta della spesa per consumi finali è stata finanziata dai risparmi delle famiglie, che sono calati di 2 punti nel quarto trimestre dell'anno scorso e del 5,1% nell'intero 2022 rispetto al 2021, una situazione che stride soprattutto se paragonata a quella delle aziende. Secondo Eurostat, nel quarto trimestre dell'anno scorso i profitti delle imprese europee sono aumentati del 40,4 al 42%, il valore più alto dal 2027. E il cibo, scrive oggi Mariana Filandri nell'analisi sempre sulle colonne della Stampa, aumenta le disuguaglianze, ma ad aumentare le disuguaglianze c'è anche la fuga dalla scuola. L'Italia delle disuguaglianze, Sud, fuga dalla scuola, ci siamo spostati sulla Prima di Repubblica, che oggi apre proprio su questo tema, scrive Concita Sannino a pagina 2. Dispersi soprattutto nelle regioni del sud, ma non solo, invisibili almeno fino a quando non incrociano precarietà, sfruttamento, fragilità esistenziali, in qualche caso il reclutamento criminale. Erano 83.000 i ragazzi che alla chiusura degli scorsi scrutini sono stati bocciati solo perché non hanno raggiunto la soglia minima delle presenze. Rischiano almeno di raddoppiare nel 2023. È la piaga della dispersione scolastica, che assegna la maglia nera al mezzogiorno, ma un picco nella area metropolitana di Napoli. In Europa li osservano più a valle, sono early leavers, i precoci dell'abbandono, ragazzi tra i 18 e i 24 anni con nessun titolo di studio o al massimo la licenza di scuola media, rappresentano la somma di tutte le evasioni ignorate e oggi sono al 16,6% nel sud Italia a fronte del 10,4% nel centro nord, quindi quasi il doppio della media europea, che è attorno al 9%. Insomma, una ferita italiana, ma non interroga il governo come gli sbarchi, non allarma come i rave party. E se la pandemia ha moltiplicato le povertà educative, il progetto di autonomia tracciato dal DDL Calderoli rischia di sparare il colpo di grazia. C'era una volta la pubblica istruzione che univa, oggi dimmi dove sei nato e saprai quale destino ti tocca. Stretta la connessione infatti tra i servizi che la scuola nega in alcuni territori e l'abbandono, vedi il tempo pieno che al sud è solo al 18% contro il 48% del resto del paese, di più a Milano è all'80%, a Napoli solo al 20%. Grandi disuguaglianze montano in somma. Qualche segnalazione in chiusura per quanto riguarda invece le notizie che arrivano dagli esteri. Naturalmente si ritorna sul caso Trump e anche qui ci si mette la pagina di Gossip a proposito dell'assenza in forma pubblica di Melania a sostegno, ne scrive il Corriere oggi ma ne scrivono altri quotidiani, mentre invece il Manifesto dedica l'apertura a quello che accade ed è accaduto in Israele. Il titolo è La spianata, tutti si aspettavano i nazionalisti messianici, ma è arrivata prima la polizia israeliana. Granate lacrimogeni manganellate dentro alla moschea di Al-Aqsa di Gerusalemme, la violenza è ripresa nella notte, 200 palestinesi feriti, 350 arrestati, la condanna dell'ONU che dice siamo scioccati. Il Manifesto in prima, come fanno altri giornali, ci riporta sulla guerra in Ucraina tra Stati Uniti e Russia, ormai è guerra calda, escalation mediatica del Cremlino che parla appunto punto di conflitto caldo con gli Stati Uniti, lo dice il vice ministro degli esteri russo, mentre Macron e von der Leyen a Pechino si apprestano a vedere Xi Jinping. Zelensky invece vola in Polonia tra armi e questione grano, mentre oggi sulla colonna del Corriere della Sera c'è il consigliere di Putin che dice che se l'offensiva di Kiev finisce senza successo, Putin ha pronto l'assalto finale con la mobilitazione di 400.000 nuovi riservisti. Il Messaggero oggi invece apre con una notizia che mette insieme il calcio e la giustizia, perché si allarga la questione delle plusvalenze che ha travolto la Juventus, Roma e Lazio, e non è un caso che lo faccia il Messaggero. Indagati i vertici, l'inchiesta sulle plusvalenze travolge le squadre capitoline, uffici perquisiti dalla Guardia di Finanza, presidenti e dirigenti nel mirino dei PM di Roma e Tivoli, coinvolta anche la Salernitana. Il Messaggero, che in taglio alto anche Brookshield, che ci riporta al caso Trump, perché racconta di aver detto di no ai suoi tempi proprio a The Donald. Con questo vado a chiudere la puntata di Anna del Demone del Tardi. Ci sentiamo domani mattina, tra poco il GR delle 8.30, Lorenza Ghidini, e non dico che non sono in ritardo, così quell'ascoltatore che scrive tutti i giorni taglia la sigla se sei in ritardo, oggi non lo può dire. Ci sentiamo domani, ciao!